The plan that we put forward today is focused on ending the war immediately and creating conditions for durable Israeli security and Palestinian success, and maybe for eternity. Wouldn't that be nice? I hope it's true.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Un piano di 20 punti da cui può nascere una pace eterna in Medio Oriente. Così lo ha presentato il presidente americano Donald Trump in quello che è definito uno dei giorni più importanti della nostra civiltà. Un piano che è anche un castello di carte che può crollare in un secondo, però è un piano che, comunque lo si veda, farà da punto di riferimento per qualunque discussione nei prossimi tempi sul futuro di Gaza. Ma cosa prevede esattamente questo piano americano? Passiamo in rassegna i punti principali con Michele Giorgio, collegato da Gerusalemme. Ciao Michele.
Ciao a te Bettina.
Partiamo dai punti positivi di questo piano, poi ci soffermiamo sulle criticità. Io vedo il punto 3, si dice: se entrambe le parti, Israele e Hamas, accetteranno questo piano, la guerra finirà immediatamente. Le forze israeliane si ritireranno su una linea concordata per preparare il rilascio degli ostaggi. Nel frattempo, tutte le operazioni militari, compresi bombardamenti aerei e di artiglieria, saranno sospese e le linee di fronte rimarranno congelate fino a quando non saranno soddisfatte le condizioni per un ritiro graduale.
In phases, they'll be withdrawing in phases. No more shooting, hopefully.
Insomma, se pensiamo alla situazione disperata di Gaza in questo momento, beh, qui c'è la possibilità di far finire tutto subito.
Ma io credo che sia un elemento centrale di questo piano di Donald Trump, cioè quello di puntare sulla fine del conflitto e sulla necessità urgente che questo conflitto abbia fine, perché le distruzioni sono state immense, le uccisioni tante, le sofferenze enormi.
So this is a big, big day, a beautiful day, potentially one of the great days ever in civilization.
Credo che il presidente americano e i suoi consiglieri abbiano cercato di elaborare un piano che punti soprattutto su questo, per poi arrivare agli altri punti, alle altre condizioni che dovranno realizzarsi per creare quella pace a lungo termine eterna di cui parla lui con tono, a mio avviso, un po' troppo solenne.
Ecco, poi se andiamo al punto 4, leggiamo che entro 72 ore dall'accettazione pubblica di questo accordo da parte di Israele, tutti gli ostaggi, vivi o morti, devono essere restituiti e una volta rilasciati tutti gli ostaggi, Israele rilascerà 250 prigionieri condannati all'ergastolo e 1.700 abitanti di Gaza detenuti dopo il 7 ottobre 2023. Comprese tutte le donne e i bambini detenuti in questo contesto. Anche in questo caso Hamas ottiene una contropartita di rilievo, insomma.
Beh, questa sicuramente è una contropartita importante, qualcosa su cui Hamas puntava sì dall'attacco che ha portato nel sud Israele il 7 ottobre 2023, cioè scambiare gli ostaggi con i prigionieri politici palestinesi. Il tema dei prigionieri politici è sempre molto presente ed attuale nella società palestinese, davvero riscalda anche gli animi e crea invece tanta depressione nelle famiglie. Quindi arrivare alla liberazione di un numero elevato di prigionieri, ma soprattutto di 250 detenuti che sono stati condannati all'ergastolo, sarebbe per Hamas un risultato eccellente. Dall'altro lato però bisogna anche considerare che è chiaro che Hamas perderebbe subito l'unico strumento che ha per cercare di pesare all'interno di questo processo molto complesso che prevedono i 20 punti di Donald Trump. Naturalmente dal punto di vista israeliano e del premier Netanyahu, il ritorno a casa in poche ore dopo due anni di tutti questi ostaggi, soprattutto di quelli vivi, sarebbe un risultato eccezionale.
To demilitarize Gaza, and that's quickly. Decommission the military capabilities of Hamas and destroy all terror infrastructure, including the tunnels.
Ecco, il piano offre anche un'amnistia ai membri di Hamas nel caso del rilascio degli ostaggi e del disarmo e la possibilità di un esilio protetto. Siamo al punto 6. Ti sorprende questo punto?
No, non mi sorprende, perché ovviamente occorre trovare una soluzione, e naturalmente questa è la soluzione che hanno trovato il presidente americano e i suoi consiglieri, e che ha trovato anche il favore di Israele. Perché? Perché in ogni caso comunque prevede l'uscita di scena di Hamas. Se c'è un disarmo, una striscia di Gaza smilitarizzata e i leader e i militanti di Hamas più importanti, soprattutto anche i comandanti militari, poi usciranno anche dalla striscia di Gaza andando in esilio, probabilmente in Qatar, alla luce anche delle assicurazioni date da Netanyahu a Doha, dicendo che non attaccherà più, come ha fatto invece il mese scorso. È chiaro che questo comunque rappresenta un successo importante per Israele. Netanyahu ha sempre parlato della distruzione di Hamas, cioè di eliminare Hamas dalla striscia di Gaza. In questo caso otterrebbe questo risultato più o meno, senza dover combattere ancora ed impegnare i suoi uomini. Per Hamas sarebbe una via d'uscita, però certo non è quello che Hamas si aspetta. Vorrebbe continuare a contare sul terreno, quantomeno nella gestione della striscia di Gaza, cosa che Israele però non vuole.
E poi nel suo DNA c'è anche il sacrificio, il martirio, la resistenza islamica. Un'uscita di scena di questo tipo sarebbe una resa.
Su questo non c'è dubbio. Il tema del disarmo è quello centrale in tutta questa discussione.
Everyone understands that the ultimate result must be the elimination of any danger posed in the region, and that danger is caused by Hamas.
Hamas ha sempre ripetuto, anche in questi ultimi giorni, che le armi della resistenza sono le armi del popolo palestinese, che la resistenza armata è in linea con le leggi internazionali, le convenzioni internazionali. I palestinesi hanno diritto di resistere all'occupazione straniera, per cui è chiaro che accettare un piano che prevede il disarmo di Hamas è una decisione molto molto difficile.
Certo, tutto questo dipende anche dalla situazione reale che c'è adesso a Gaza, se si pensa alla popolazione, e lì c'è il punto 7, il punto 8 che riguarda gli aiuti umanitari, che a me sembra comunque uno sviluppo molto positivo, perché si dice che dopo l'accettazione di questo accordo l'aiuto umanitario completo sarà immediatamente consegnato alla striscia di Gaza. Ci sarà il ripristino delle infrastrutture, acqua, elettricità, servizi igienico-sanitari, il ripristino degli ospedali, panetterie, l'invio di attrezzature necessarie per la rimozione delle macerie, e poi si dice che l'ingresso degli aiuti e la loro distribuzione sarà compito delle Nazioni Unite, delle sue agenzie e della Mezzaluna Rossa e altre istituzioni internazionali. Insomma, Michele, questo significa la fine della fame, la fine degli aiuti distribuiti dalla Fondazione Gaza Humanitarian Foundation in maniera così problematica, il ritorno dell'ONU comunque, il riconoscimento della Mezzaluna Rossa. Quindi anche questo sarebbe un miglioramento tangibile in una situazione disperata.
Assolutamente, ed è su questo che puntano Trump e probabilmente anche Netanyahu adesso. Cioè, Netanyahu ovviamente ha fatto delle piccole concessioni rispetto al ruolo che dovrebbero poi avere le Nazioni Unite o anche altre organizzazioni che ha avversato apertamente nei passati due anni, perché non c'è dubbio che a Gaza la popolazione voglia tutto tranne che continuare la guerra, tranne che andare avanti con queste sofferenze enormi che deve affrontare ogni giorno.
Poi al punto 16 si dice che Israele non occuperà né annetterà Gaza e nessuno sarà costretto a lasciare Gaza e coloro che desiderano andarsene saranno liberi di farlo e di tornare. Insomma, rispetto ai discorsi iniziali sia di Trump che di membri del governo Netanyahu che prospettavano l'abbandono di Gaza da parte dei palestinesi, che prospettavano, lo sappiamo, piani di occupazione di Gaza, di costruire la famosa riviera del Medio Oriente, beh, anche qui ci sono dei punti fermi importanti però. Si tolgono di mezzo gli scenari peggiori.
Su questo non c'è dubbio, è un bel passo in avanti in modo positivo, perché almeno sulla carta Israele non vuole più occupare tutta la striscia di Gaza e soprattutto viene eliminato quello spettro della cosiddetta emigrazione volontaria di cui hanno parlato prima Trump per lo stesso Netanyahu, che per i palestinesi nasconde l'idea di una pulizia etnica di Gaza. Però rispetto all'occupazione di Gaza ci sono molti interrogativi, perché in effetti Netanyahu è riuscito a strappare a Trump, si dice nell'incontro che hanno avuto lunedì scorso, una piccola modifica in cui sostanzialmente Israele deciderà come ritirarsi e quando sulla base di quelli che saranno gli sviluppi sul terreno, in particolare il disarmo di Hamas. Tutto questo potrebbe prendere, possiamo esserne certi, un lungo periodo, alcuni parlano addirittura di anni.
If Hamas agrees to your plan, Mr. President, the first step will be a modest withdrawal followed by the release of all our hostages. The next step will be the establishment of an international body charged with fully disarming Hamas and demilitarizing Gaza.
I punti critici sono tanti, non si parla di Cisgiordania, non la si menziona nemmeno, e poi il punto critico è chi governerà Gaza nel prossimo futuro. Qui siamo al punto 9 del piano di pace, dove si dice Gaza sarà governata sotto un'autorità temporanea di transizione di un comitato tecnocratico e apolitico, comitato composto da palestinesi qualificati, esperti internazionali, bisogna vedere chi li definisce, sotto la supervisione e il controllo del Comitato per la Pace, che sarà guidato e presieduto dal presidente Donald Trump e dall'ex primo ministro Tony Blair.
The Board of Peace, we call it, the Board of Peace, sort of a beautiful name, which will be headed... Not at my request.
Insomma, qui ci sono molte incognite.
Decisamente grandi, perché qualcuno dubita addirittura che questo comitato supremo, che sarà, definiamolo così, presieduto dallo stesso Trump, poi prenda forma realmente o comunque abbia un ruolo effettivo nella supervisione di tutto quello che abbiamo descritto. In più bisognerà vedere anche quali saranno gli atteggiamenti delle varie parti nella composizione di questo comitato di tecnici palestinesi, perché è evidente che Israele starà molto attento a verificare i nomi, perché vuole i suoi tecnici palestinesi. Allo stesso tempo ci sarà Hamas, che cercherà, uscito dalla porta, di rientrare dalla finestra, cercando di piazzare qualche così personalità all'interno di questo comitato che sia in qualche modo vicino, diciamo, alla sua struttura. In più ci sarà l'autorità nazionale palestinese, che vorrà essere rappresentata in qualche modo e non esclusa, perché pensa sempre di poter tornare quanto prima, cosa su quale c'è un grosso punto interrogativo, a governare Gaza.
Ci sono molte incognite, c'è anche quello sulle misure economiche, tutto molto vago, un piano di sviluppo economico Trump per ricostruire e rivitalizzare Gaza. Sappiamo che molti membri della sua amministrazione hanno messo gli occhi su degli affari possibili da fare lì nella ricostruzione. C'è anche la questione dello Stato palestinese, che nel testo viene accennato come un'aspirazione del popolo palestinese, che avrà a un certo punto del percorso, se ci sarà un percorso credibile, potrà seguire questa sua aspirazione.
I challenge the Palestinians to take responsibility for their destiny, because that's what we're giving them responsibility.
Quindi termini molto vaghi. Cosa significa questo secondo te, Michele?
Io credo che si potrebbe usare un po' quello che ha detto con una certa dose di ironia un analista israeliano, dicendo appunto che questo piano prevede un pagamento in contanti e subito per Israele, un pagamento con carta di credito per i prossimi anni, ma nessuno sa quando, ai palestinesi. E poi naturalmente c'è l'aspetto anche degli affari, non sono trascurabili, visto che c'è da ricostruire un intero territorio, e forse questa è la parte che paradossalmente è la più facile. Non mancheranno problemi, però sta di fatto è proprio gli interessi economici, non solo dell'amministrazione americana o degli ambienti vicini all'amministrazione americana, e quelli di diversi stati arabi potrebbero ovviamente favorire l'avvio in tempi relativamente stretti, in caso di accordo ovviamente, della striscia di Gaza. Però dal punto di vista politico sicuramente i palestinesi ne escono delusi, perché hanno avuto da questo piano delle garanzie troppo vaghe e dei tempi troppo lunghi, e alla fine comunque ci sarà sempre Israele a decidere su questioni centrali che riguardano la loro vita.
If Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself.
Questi erano i punti principali del piano di pace americano per Gaza, passati in rassegna con Michele Giorgio. Siamo al momento del congedo. Alessia Fontana è la realizzatrice di questo podcast, la post-produzione è di Daniele Sola, io sono Bettina Müller, ti saluto. Se vuoi dirci qualcosa, vuoi scriverci, mandarci un vocale, puoi farlo all'indirizzo mail ilmondolafuori@rsi.ch. Ci interessa avere un tuo riscontro. A presto.
Il mondo là fuori.